Startup Geeks Audio Experience,
il podcast per scoprire il mondo delle startup italiane dalla voce dei suoi protagonisti.
Intervistiamo founder, investitori ed esperti per trasmetterti spunti di riflessione e conoscenza utili a far crescere il tuo business. Benvenuti ad una nuova puntata di Startup Geeks Audio Experience. In questo podcast Giulia intervista Federico Dubini, che è il co-founder di Yobs Technologies, una startup di Los Angeles. Federico non ha nemmeno 25 anni e ha già fondato 3 startup, una a Milano, una a Hong Kong e l'ultima appunto a Los Angeles. Le prime 2 le ha vendute, ha fatto exit, e la terza ci racconterà appunto come ha validato l'idea a Los Angeles, tutto il suo percorso e anche come ha raccolto soldi negli Stati Uniti, raccontandoci un po' le differenze tra i vari ecosistemi. Speriamo che sia di ispirazione a tutti coloro che sono giovani e che vogliono lanciare un loro progetto. Buon ascolto!
Ciao a tutti, sono Giulia di Startup Geeks e oggi ho il piacere di avere Federico Dubini, co-founder di Job Technologies, direttamente da Los Angeles. Ciao Federico!
Ciao a tutti, un piacere essere qua.
Grazie a te per essere qua e condividere la tua esperienza. Adesso parlerò un attimo del nostro sponsor che rende possibile questa intervista, che è promossa da We Are Starting, portale online di investimenti in startup e PMI italiane, innovative e non. Registrandosi sul loro sito www.wearestarting.it, ognuno può investire insieme ad altre persone una parte dei propri risparmi in società già avviate e selezionate, in questo modo diversificare il proprio portafoglio di investimenti con il crowdfunding. Eccoci Federico, siamo pronti per iniziare?
Felice.
Tu hai una storia un po' particolare, sei molto giovane ma alle spalle hai già 2 exit. Vorrei però, adesso inizialmente, magari se ci spieghi che cosa sei a Los Angeles, che cosa fai, come sei arrivato lì e che cosa stai facendo attualmente. Poi magari torniamo un po' indietro.
Certo, assolutamente. Innanzitutto grazie dell'invito, è un piacere essere qui a condividere le esperienze, soprattutto se poi per aiutare chi si trova nei miei stessi panni rispetto a qualche anno fa. Allora, io mi trovo a Los Angeles, adesso sto guidando Yobs Technologies. Yobs è una startup che ha costruito un API, un software in grado di analizzare file audio e video per andare a determinare una serie di dati relativi alla personalità, ai soft skills, quello che noi chiamiamo behavioral intelligence, dei candidati e dei dipendenti all'interno delle aziende. Perché abbiamo creato questo? Abbiamo creato questo perché abbiamo notato che quello che si chiama future of work, il mondo del lavoro del futuro, che poi è quello del presente, richiede la conoscenza da parte delle aziende molto più rispetto che in passato di questi soft skills. Soft skills sono diventati i parametri più importanti per predire la performance. In un mondo del lavoro che è sempre più remoto e sempre più dinamico, perché le posizioni di lavoro diventano obsolete, diventa importante per le aziende e anche per gli stessi candidati, utenti in genere, conoscere i soft skills del personale per poi monitorare la workforce, aiutarli con upskilling e reskilling, creare dei sistemi in generale di talent decision, quindi sia di fase di hiring, ma anche dopo di promozione, istituzione di team, eccetera, eccetera, meritocratici e inclusivi, basati su dei dati e non più su un giudizio personale.
E in questo in che fase siete, Federico? Siete già sul mercato? Avete aperto 4 anni fa più o meno, vero?
Abbiamo aperto quasi 4 anni fa, abbiamo fatto una serie di studi, perché appunto c'è una componente scientifica importante, quindi per essere unici nel mercato era importante farsi aiutare e lavorare con i migliori esperti del settore. Il settore si chiama Industrial Psychology, psicologia del lavoro, e abbiamo dovuto fare tutta una serie di studi per validare il software, per essere sicuri della qualità scientifica del nostro output. Abbiamo fatto anche un paio di pivot come normali in ogni startup, ovvero l'idea originale era una, poi ci siamo resi conto che il mercato non aveva proprio bisogno di quello che pensavamo noi, sia dal punto di vista del concetto, ma anche appunto del business model, e quindi abbiamo cambiato un paio di volte il modo in cui approcciare il mercato e il servizio finale da offrire.
Ok, diciamo classico nel mondo startup.
Esatto.
E l'hai creata direttamente a Los Angeles oppure è nata l'idea in Italia e poi siete andati lì?
L'idea in sé è nata, per quanto mi riguarda, in Italia, nel senso che è frutto di un'esperienza nelle mie passate aziende, quelle che sono riuscito a vendere, avevo sempre notato che qualunque fosse l'azienda, in qualunque misura, in qualunque mercato, in qualunque ambito, la mancanza di dati a supporto di quelle che si chiamano talent decision, quindi sia in fase di assunzione che di gestione del personale, era un ostacolo importante. E quindi ero partito per gli Stati Uniti con questo tema, diciamo, nel cuore e nella mente, e poi negli Stati Uniti ho avuto l'opportunità di incontrare il resto del team e delle persone preparate in diversi settori per poi veramente creare la società a livello, insomma, legale e ufficiale.
Ok, domanda che si faranno chi ti sta ascoltando, perché è un tema molto caldo in ambito startup. Come hai trovato i co-founder? Cioè, come hai trovato i primi membri del team?
Allora, il mio vero e proprio co-founder, che oggi è il CEO della, io sono CEO, CEO dell'azienda, l'ho trovato in un percorso di studi che ho affrontato. Lui era parte del mio stesso percorso di studi, il professore di una delle classi che avevamo in comune si è obbligato a fare un momento di networking di classe. Assurdo, era una delle classi che ho detestato di più di tutto il mio percorso di studi, però insomma nella prima classe, nella prima lezione, ho avuto questa intuizione positiva di farci presentare gli uni con gli altri, ed ero in un corso molto difficile dove c'erano tante persone che ambivano a lavori diversi rispetto a quelli della startup, spesso banking o consulenza. E avevo fatto un paio di interventi, se devo seguire quello che dice di solito nelle presentazioni di mio socio, avevo fatto un paio di interventi abbastanza diversi rispetto a quello che avevano fatto gli altri. Allora, in questo momento di networking, il mio socio mi ha approcciato e mi ha detto: penso che sia interessante e stimolante quello che hai detto, gli spunti che hai proposto. Ci siamo presentati, io e lui eravamo gli unici che avevamo, insomma, qualche piccola esperienza alle spalle in questo ambito. Ripeto, gli altri erano tutti appassionati a diversi ambiti, quindi abbiamo iniziato a discutere per un po', e dopo un po' che abbiamo discusso insieme, dopo qualche mese ho condiviso con lui questo problema che era emerso nelle mie precedenti esperienze, e poi abbiamo trovato il terzo co-founder, il data scientist. Un ragazzo che aveva fatto uno studio, un PhD, dove aveva fatto tutta una ricerca nel capire la personalità dei video per andare a predire il suicidio, quindi una cosa molto particolare. Il problema, ha avuto diverse medaglie, la città di Los Angeles, eccetera, eccetera. Il problema era che, essendo un dottorato, un PhD, la tecnologia e la ricerca era di proprietà dell'università. E quindi abbiamo avuto la fortuna particolare che lui aveva questa conoscenza e questa passione nello sviluppare questo tipo di tecnologie di computer vision, di andare a captare parametri da video e audio per andare a determinare la personalità di chi è sottoposto al video, però cercava un altro ambito a cui applicare queste tecnologie.
Quindi in questo caso l'avete approcciato voi, cioè l'avete trovato voi questa. Ok.
L'abbiamo trovato noi in vari, insomma, eventi. Parlando, una cosa che insomma emerge, che è molto importante condividere, secondo me, l'idea. Mi ricordo quando ancora lavoravo in Italia, ancora oggi lavorando in Italia, e essendo approcciato alcune volte da alcuni futuri imprenditori che hanno delle idee che vogliono portare avanti, un ostacolo importante è il fatto che non tutti sono disposti a condividere l'idea. Ti chiedono di
Assolutamente.
firmare degli NDA, ed è una cosa che forse in America giustamente è superata, nel senso che se tu chiedi a un esperto di firmare un NDA, ride, è quello che impari, perché quello che impari è che nessuno è nel business di rubare le idee, come magari si può percepire da qualche film o da qualche episodio di qualche serie. È invece quello che conta è la capacità di portare a termine l'idea, di sviluppare. Come ho detto prima, ci saranno sempre delle pivot, l'idea non vale nulla, sono idee pazzesche che sono fallite, idee stupidissime per quanto mi riguarda, che si sono andate a portare a Wall Street. Quindi la capacità di portarla a termine è il vero asset, e se tu non vuoi condividere l'idea perché hai paura che te la rubano, vuol dire che non hai le qualità per portarla a termine.
Grazie Federico, questo è un tema su cui ci battiamo molto nel parlare per ricevere feedback e non aver paura di condividere, quindi grazie per averlo fatto emergere. Ti volevo chiedere perché adesso stavi menzionando che hai trovato il tuo co-founder, cioè il CEO, durante il percorso di studi, ma le altre due tue aziende, quelle con cui hai fatto exit, le avevi fatte prima del percorso di studi, durante, come... e se ci vuoi parlare un po' allora del tuo percorso e che c'è stato prima?
Certo, allora, io avevo iniziato a lavorare molto presto, avevo fatto sin da subito, forse un po' da telefono azzurro, però insomma non ero obbligato da nessuno, l'ho fatto perché era una passione a lavorare. Addirittura alle elementari avevo creato una specie di currency che poi è stata adottata da tutta la scuola. E tutti ricevevano, facevano pagamenti con questa forma di moneta che avevo creato io, così come gioco,
Ma
però insomma mi
grande.
aiutava a pagare le cose, i piccoli snacks, le merendine, le macchinine all'epoca. Dopo, più seriamente al liceo, ho un po' insomma, questa passione di creare qualcosa, mi è sempre piaciuto, ho sempre avuto nel carattere, un po' insomma, per il desiderio di aiutare a casa. In genere io sono molto, molto timido, e quindi una cosa che odiavo, mi ricordo, è chiedere la paghetta. E mia mamma ha sempre lavorato tantissimo, quindi non voglio colpevolizzarla, ma non gli veniva automatico darmi la paghetta, e quindi insomma per potermi mantenere, per poter insomma, risolvere le mie piccole passioni, mi piaceva sempre, sempre insomma, farlo da me. E al liceo una delle mie passioni era la musica. Allora ho iniziato a creare dei concerti, degli eventi, all'inizio per il mio liceo, poi abbiamo avuto l'opportunità di coinvolgere degli artisti, dei DJ, dei cantanti importanti a livello anche internazionale, e sono diventati quasi subito eventi per molti licei di Milano, se non addirittura in diverse città europee, per poi arrivare addirittura a diversi format di eventi. E questi siamo arrivati. Partendo appunto da un piccolo evento scolastico, eventi con 10.000 persone, un evento fino a 15.000 addirittura, sponsorizzati da grandi aziende, con star multinazionali, nazionali di diverso livello, DJ importanti, eccetera, eccetera, non come PR, ma nell'organizzare l'evento dalla Z, quindi la scelta dell'artista tra molti. La chiusura del contratto con l'agenzia che promuove l'artista, la scelta della location tra molte location, la chiusura del contratto con chi ha la location, il sound system, l'elettricità,
E questo scusa,
le
mentre
chiavi.
lavoravi alle superiori, cioè mentre studiavi alle superiori.
Esatto. Tra l'altro in un contesto che mi ha formato molto, ma in una classica scuola pubblica italiana, dove lavorare non era assolutamente positivo, ma quello che contava era semplicemente i compiti giornalieri, quindi senza nessun tipo di aiuto da parte anzi, con un sacco di ostacoli da parte accademica, insomma.
E questa poi che fine ha fatto questo progetto?
Allora, è una mia grande passione, ma non era il mio desiderio portarlo a termine, cioè portarlo e farlo diventare il mio lavoro della vita. Per una serie di motivi, il primo dei quali il grande fattore che ci ha permesso di organizzare questi eventi in grande scala è che funziona tutto a depositi, nel senso che tu organizzi un evento con 1,5 milioni, 2 milioni di revenue, quindi con quasi relative spese. Ovviamente non avevo questi capitali e neanche la mia famiglia ce li aveva, e se ce li avesse avuti probabilmente me li avrebbe dati nella currency di sberle. Detto volgarmente, non sinceramente per creare una festa e un evento. E quindi come facevamo? Pagavamo tutti i depositi, 5, qualche volta 10, ma quasi sempre il 5% del valore totale della spesa, quindi 50.000 euro di artista, ne paghi due e mezzo all'inizio e poi alla fine, stessa cosa per la location, stessa cosa per gli effetti sonori, stessa cosa per tutto il resto. Questo ci permetterebbe di organizzare grandi eventi senza avere capitale. Il problema è che devi fare break-even, se non fai break-even, dopo comunque le spese le devi coprire. Quindi ho vissuto parte di quegli anni con grande ansia, perché ogni volta non sapevamo se magari per uno sciopero, per una pioggia, per il tempo, poi non riuscivamo a fare break-even. Ed è sicuramente un ambiente dove ci sono un sacco di persone di qualità, ma anche tante non di qualità, e non è così semplice come un'ipoteca bancaria se non paghi, ma spesso capita anche di peggio. Quindi sono sempre stati fortunati, sono sempre andate abbastanza bene, però alla fine ho detto, chi me lo fa fare di sviluppare, continuare a sviluppare degli eventi che hanno un giro economico così importante per poi avere meno ritorno di un semplice PR e tante che non rischia mai.
È stata un'esperienza.
Esatto, e quindi ho
Esatto.
venduto le mie quote per rispondere alla tua domanda al mio partner dell'epoca, e questo mi ha permesso di pagarmi gli studi, che è stato carino. E invece la seconda società, insomma, l'ho sviluppata comunque durante il percorso universitario. All'inizio, in parallelo, quando stavo facendo le ricerche per gli ops, ma insomma è nata prima. Parte del mio percorso universitario prevedeva un'esperienza in Cina, e quando sono andato a vivere in Cina ho notato che la Cina, a differenza di quello che si pensava in Italia, adesso forse un po' cambiato, però in Italia si pensava all'epoca che la Cina era in inglese si dice manufacturing house, una grande fabbrica, un luogo per andare a produrre a basso costo e a bassa qualità, insomma, i propri oggetti. Invece la Cina, questa era la Cina degli anni 90, la Cina è diventato il mercato del lusso più importante, quindi un mercato dove andare a vendere, non dove andare a produrre. Avevo avuto un confronto, essendo molto curioso, con diversi attori importanti di grandi aziende italiane del lusso, sia nell'automotive che nel fashion e in altri ambiti. Mi avevano detto tutti che il loro negozio di Hong Kong fatturava più di tutti gli altri negozi nel mondo messi insieme per il loro brand. E allora mia mamma è un architetto, ho sempre avuto una piccola passione riguardante i mobili.
Quindi
Milano è
prima la
importante,
musica, adesso i mobili.
Milano è anche importante, insomma, per il design, non lo sappiamo tutti, e avevo avuto l'opportunità di conoscere, nonostante appunto a livello mo molto semplice, queste grandi aziende dei mobili, perché abbiamo questa fortuna che in Italia tante aziende sono delle multinazionali, ma sono condotte ancora a livello familiare, e quindi anche persone semplici come noi possono arrivare a conoscere chi gestisce queste aziende. E allora sono andato lì e molto ingenuamente gli ho detto: ragazzi, dovete andare a vendere in Cina. E loro mi fanno: prima di tutto, che cavolo sei per dire che dovevo andare a vendere dopo 40 anni che guido la mia azienda? No, soprattutto persone che hanno creato aziende pazzesche, ma forse uno dei problemi è che sotto economico italiano non sanno l'inglese, sanno malapena forse l'italiano, non vogliono prendere aerei, ed erano molto spaventati, che avevano ancora questa concezione della Cina come posto dove ti copiano, dove ci sono materiali di bassa qualità, e quindi hanno detto no, figurati. E ho detto ok, se non ci credi vuol dire che non hai nessun'altra ambizioni in questo mercato, danno un'esclusiva, non ti costa nulla. Ci messo comunque un po' a convincerli, perché comunque si tratta del loro brand, e ho coinvolto un pochino di più di una decina di brand del lusso design italiano. Ho aperto 6 showroom con alta velocità rispetto al mercato europeo e al mercato americano. Ho fatto una partnership con una grande famiglia di real estate che avevo conosciuto vivendo lì, che sviluppavano palazzi, grattacieli,
Eri ad Hong Kong, giusto?
sì, a ritmi
Ok.
importanti, esatto. E io ero a Hong Kong, l'azienda operava in mainland China. E un po' grazie a questa partnership con questa famiglia che avevo conosciuto in loco, che sviluppava palazzi, un po' grazie a questi showroom, siamo riusciti a, in alcuni casi, a raddoppiare la revenue globale di questi brand, in altri casi di dover fare 3x, non 4x. Poi c'erano, insomma, dei contesti del mercato cinese che non mi appassionavano più di tanto, ovviamente una difficoltà culturale importante, quella di operare in diversi mercati. E alla fine un po' il mio sogno era sempre stato quello di studiare negli Stati Uniti, e quindi lo volevo portare a termine. E un po' tanti altri fattori, ho venduto le mie quote anche lì al mio partner, che era felicissimo perché l'azienda andava benissimo, infatti tuttora va abbastanza bene, e ho usato anche lì quel capitale per continuare a supportare i miei studi negli Stati Uniti, che come tutti sappiamo non è molto scontato. Pagare le rette americane per chi viene dall'Italia.
Wow, Federico, complimenti. Quanti anni hai,
Circa
scusa?
l'Italia. Io ne ho 24.
Grande. Ma c'è stata qualche differenza sostanziale che puoi magari condividere o qualche suggerimento per chi adesso ha un'idea, magari vuole, cioè, macro differenze tra portarla avanti in Italia, portarla avanti in Oriente oppure in America? Cioè, o se hai dei suggerimenti su questo, lo so che è una tematica che uno può dire tutto e niente, però basato sulla tua esperienza.
Allora, prima di tutto è molto difficile, cioè molto diverso portare avanti una startup, che spesso, insomma, la definizione di startup si connette anche al fatto che si prevede che sarà venture-backed, cioè supportato da VC, no? Perché quando tu sei supportato da degli investitori non è un modello economico classico. Costi, revenue, profitto da subito, profitto da subito, devi tenere in conto dei parametri diversi. Per sviluppare una startup che ambisce e ha bisogno dell'investimento dei VC e degli investitori, in America ci sono tutti dei processi abbastanza standard. Io mi diverto sempre, cioè, nel senso, io sono abbastanza creativo come persona, e quindi delle volte mi scontro anche con questi processi standard, perché secondo me, appunto, poi ci sono casi diversi in ogni settore, in ogni città, in ogni azienda. Invece in America, forse non solo tra l'altro in questo ambito, ma in genere, l'economia funziona molto bene perché c'è un libretto di istruzioni per tutto, quasi sembra che poi cercare su Google come fare tutto, no? Mentre quello, per quanto riguarda la mia esperienza, ma credo che sia un fattore comune, in Italia e in Europa in genere sta sempre alla particolarità dell'imprenditore a trovare soluzioni sempre diverse, e dobbiamo essere molto più, tra virgolette, street smart, creativi per trovare delle soluzioni. Quindi questo aiuta, forse per carattere come il mio, delle volte è reputato un limite, ma sicuramente aiuta, perché sai esattamente il tipo di revenue che devi avere, il tipo di incassi che devi avere per raccogliere un certo amount di finanziamenti, sai esattamente dove devi andare, sai esattamente quali sono gli step, ogni quanto
Ok, ma tu
raccogliere
dici che li
questi step.
trovi su Google, ma è un'esagerazione questo? Dici li trovi su Google, cioè uno startup per lì dove cerca queste informazioni? Da chi le riceve? Dagli incubatori? Veramente cercando semplicemente su Google? Perché in Italia c'è veramente poca educazione su questo, cioè hai ragione, non ci sono degli standard, cioè. Le domande che ci fanno magari sono sempre standard, ma fanno fatica a trovare il percorso, e a sapere a che livello andare a parlare con uno e a che livello andare a parlare con un altro. Cioè, c'è poca educazione, c'è poca informazione anche.
Allora, il fattore forse che aiuta tanto è che è considerata un'opzione, non sempre, ma sicuramente più che in Italia, già a partire dall'università, nel senso che le università sono attrezzate con dei piccoli club o laboratori, insomma, dove hanno del personale, dove tu puoi andare, insomma, ad avere consulenza gratuita, dove ti danno dei consigli. E secondo me l'opportunità di avere quegli anni di università, ovviamente a me non deve essere l'unico modo con cui farlo, ma l'opportunità di avere quegli anni di università dove comunque uno non è richiesto, non gli è richiesto di lavorare, non una cosa in più per fare tutti i pilot, avere delle guidance su questi fattori importanti. Quindi quanto puoi quasi cercare su Google informazioni, in parte è vero, in parte è una metafora, intendo dire che ci sono dei processi standard per tutto e quindi se ci sono dei processi standard per tutto è facile insegnarli. Invece secondo me in Europa non ci sono i processi standard, non c'è educazione al riguardo e tante volte è anche difficile farla l'educazione al riguardo perché è molto più variabile anche dovuto ai diversi player del settore. Perché quando fai educazione devi essere anche sicuro che tutti i player del settore sono d'accordo, che si può fare qui e invece insomma fare. Qua c'è proprio quasi, cioè, non vorrei semplificare, però è quasi come se ci fosse un libretto di istruzioni su come raccogli i primi soldi da FriendsOfFamily, quali sono i parametri che devi avere per raccogliere un sito, una Series A, quali sono i visti top, quali sono i visti medi, quali sono i visti secondari, eccetera, eccetera. Quindi questo per quanto riguarda una società che prevede supporto degli investitori. Diverso, no, per quanto riguarda una società più classica come quella che era la mia in entertainment o la mia nel mondo del design, dove secondo me dipende dal settore in cui tu sei, quello che vi dico sempre, che ad esempio se non avrei mai potuto sviluppare una società di tre grandi americani, quando sono venuto a studiare 20 anni facevo etichettare in una semplice discoteca, figurati. Organizzare 15.000 persone e eventi internazionali per motivi di legge, che qua se non hai 21 anni è difficile insomma, operare in quel settore. E poi ci sono legami internazionali che è difficile scordarsi. Invece il fatto che il mercato non è preparato da noi ha permesso di comunque organizzare una serie di 10.000 persone. E qui sarebbe stato, opinione, che sarebbe stato impossibile perché ci sono le due o tre aziende che lo fanno in tutto il paese e l'avrebbero fatto loro.
Ok.
Ecco. Dipende un po'
Dipende.
dal settore, secondo me. Comunque, per quanto riguarda le startup, sicuramente qui è più un processo rispetto che.
Ok, e su questo, dato che il nostro ascoltatore di solito sono persone che stanno per iniziare una startup o sono nelle prime fasi, hai altre indicazioni, suggerimenti su proprio come si inizia quando uno ha un'idea, come hai fatto? Tu hai avuto quell'idea che mi dicevi di Yops perché ti era venuto dalle altre aziende e approcciarti al mondo del lavoro. Quando uno ha un'idea, cosa hai fatto tu e cosa consigli di fare come primi passi?
Certo, sicuramente non serve avere aziende alle spalle, il problema l'avevo anche notato ad esempio nel fare le application all'università, perché la mancanza di dati in quei processi di admission, di gestione personale poi si trova anche appunto nei processi di admissione universitaria, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente non voglio comunicare il messaggio che devi essere un founder di 25 aziende per creare la 26esima, cioè sempre il punto di inizio. Secondo me è molto importante condividere le proprie idee, non aver paura di condividerle, come ho detto prima. Secondo, fare i famosi MVP, Minimum Viable Product, ovvero l'idea di capire qual è la tua idea e come poterla lanciare sul mercato il prima possibile con un piccolo gruppo di users in modo tale da avere più feedback dal mercato, perché sicuramente dovrai fare dei pivot, quindi è importante ricevere il feedback dal mercato il prima possibile, perché una cosa è quello che tu pensi sia utile e un'altra cosa è quello che il mercato veramente desidera. E secondo me un'altra cosa che si fa da tanto tempo in Europa e in Italia è appunto, ok, voglio creare un'azienda, avvocati, commercialisti, statuto. E uno perde mesi, investe un sacco di capitale per creare un'azienda, una barriera ovviamente altissima per comunque sono processi burocratici molto complessi dove molti abbandonano, per poi capire che l'idea è un'idea che non interessa al mercato. E questo rende il processo sempre più complicato, perché ci sono sempre più fallimenti e le persone sono sempre più scoraggiate. Invece
so se si può dire via video, però insomma, secondo me il carattere dello startup è quello di Acquisis, nel senso che secondo me ci sono dei valori umani principali dove uno piuttosto soffre e non va oltre quel valore, no? Quindi non rubare, non imbrogliare, non fare frodi fino a quelli più importanti. E lì sono sacri. Però ci sono delle leggi burocratiche dove spesso sono un ostacolo. Cioè Uber, Airbnb, sono tutte nate non fermandosi dietro a un ostacolo burocratico. E come si fa a capire, secondo me, qual è un ostacolo burocratico e qual è invece un valore in assoluto? Questo è un po' rischioso ragionare così, secondo me, però ci sono, per esempio, delle leggi, che sono leggi in alcune città, in alcuni paesi, in altri paesi no, e ovviamente lì, secondo me, è un dovere addirittura creare qualcosa per far rendere conto alla gente comune che, insomma, è uno stupido ostacolo burocratico, no? E quindi, ripeto, è importante lanciarsi sul mercato senza farsi troppe paranoie su quello che si può fare, quello che non si può fare, fare lo statuto della società, pagare il commercialista, pagare l'avvocato, eccetera.
Testare il prima possibile, dici.
Esatto, quello che importa è il feedback del mercato. Poi quando inizi a avere entrato, quando inizi a avere un riscontro molto positivo, allora poi ti dedichi a creare l'azienda.
Già. Ultima domanda, Federico, se no qua ti tengo tutto il giorno, che te è mattina e devi lavorare. Ma e voi, perché è un'azienda anche la tua, quella che stai attualmente portando avanti, un po' particolare, penso che all'inizio tu, come hai anche anticipato, hai dovuto fare della ricerca su quello che volevi. Come avete fatto l'MVP? Cioè dopo quanto tempo e che cosa intendi? Cioè qual è stato l'MVP per questo progetto?
Allora, il nostro concetto iniziale, poi ripeto, abbiamo fatto diversi pivot, ma il nostro concetto iniziale era quello di andare a sviluppare un modo per trovare la personalità e i soft skills che erano diventati un parametro essenziale nel mondo del lavoro dei candidati e fare un matching tra i profili di questi candidati in base ai loro soft skills e le posizioni del lavoro. Oggi non facciamo più matching, oggi diamo semplicemente i dati che un talent assessment dà, semplicemente una versione di tempo di costo alle aziende, ma all'epoca facevamo matching, occupavamo sia di avere i candidati che di avere le aziende, però non avevamo software. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo comprato un piccolo gazebo e siamo andati in diversi campus universitari, ci siamo promossi come personal manager, quello che gli attori hanno, di tutti gli studenti. E siamo andati agli studenti a dire: che bisogno di lavoro, ho lasciato la vostra mail qua, una piccola pagina stupidissima creata su un sito di siti gratuiti, che sono addirittura terribili in design. Quindi, nonostante questo, ho creato questa pagina orribile e ho chiesto la mail e il numero di telefono a questi studenti che erano interessati a trovare lavoro per l'estate. Poi ovviamente ci sono siti internet dove le aziende pubblicano gli annunci e cosa ho fatto? Ho fatto manualmente quello che volevo che il nostro software nel futuro facesse automaticamente. Quindi ho chiamato tutte queste persone che avevano aderito al mio sito orribile in queste giornate di espulsione nei campus e poi ho chiamato tutte le aziende che avevano pubblicato annunci online in 2-3 siti maggiori qui a Los Angeles e ho fatto il matching in base alle esigenze delle aziende e le personalità dei candidati rispetto a quello che percepivo io.
Ok, e quell'MVP è andato bene, è andato male? Cioè hai fatto subito
Abbiamo trovato un lavoro per più di 2200 persone. Abbiamo parlato al telefono con quasi 7000, quindi insomma è stato abbastanza abbastanza
impegnativo,
però insomma ha dimostrato che c'era un bisogno nel mercato della nostra idea e con questo siamo riusciti a raccogliere i primi $25,000 con cui abbiamo assunto part time parte del team e poi pian piano raggiungendo altri step importanti siamo riusciti a convertire da part time a full time le figure principali e ancora oggi Siamo su questo processo.
Grande, quanti siete adesso?
Adesso siamo 8. 8 full time e poi abbiamo il dipartimento di Industrial Psychology con cui collaboriamo. Loro fanno parte di diversi laboratori universitari, cioè, non universitari siamo nati noi, ma altri che sono specializzati in Industrial Psychology e collaborano con noi, ma è interessante per noi anche che siano entità esterne, perché quando fanno tutti i validation studies ovviamente ha più valore che seguino degli standard esterni rispetto a quelli che noi.
Grazie Federico, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, è stato comunque molto utile.
Grazie a voi, l'unica cosa che voglio aggiungere è appunto il concetto importante è iniziare e lanciare sul mercato le proprie idee, senza nessun tipo di paura, ostacolo legale, burocratico. È importante avere i primi feedback dal mercato, non serve un milione di users, anche 20, 50, 100 possibili clienti in un piccolo gruppo, all'università, in un piccolo quartiere, secondo me sono un buon inizio.
Bene, hai ragione, condivido appieno. Grazie Federico, un grande in bocca al lupo, sono sicura che avrai tanti altri progetti in mente, quindi ci ritroveremo. E buona giornata di lavoro, buon venerdì.
Buona serata a voi e grazie mille ancora per l'ospitalità.
Grazie Federico, ciao ciao.
Buona serata, buon weekend.
Speriamo che il podcast ti sia piaciuto.
Segui il canale per non perdere i prossimi episodi e ricordati che se preferisci il formato video li trovi su YouTube. Mentre per altri contenuti e aggiornamenti puoi seguire la nostra newsletter, la nostra pagina LinkedIn o il nostro canale Telegram chiamato Startup Italiane, in cui raccontiamo una startup al giorno. A presto!